Laser.
Tra il 29 e il 31 agosto del 1897, la città di Basilea ospitò un evento che era destinato a cambiare per sempre la storia dell'ebraismo moderno. Si riunì in quei giorni il primo congresso dell'Organizzazione Sionista Mondiale, cui presero parte circa 200 delegati provenienti da 17 nazioni diverse, in rappresentanza di una settantina di associazioni. A organizzarlo era stato un giornalista ungherese di 37 anni, di nome Theodor Herzl, che aveva gettato le basi del progetto un anno prima, nel 1896, dando alle stampe un saggio dal titolo Lo Stato Ebraico, che ebbe un'enorme risonanza tra gli ebrei d'Europa e divenne il manifesto programmatico del sionismo politico. Il progetto per la creazione di uno Stato che desse una patria a tutti gli ebrei non era però nuova. Alcuni anni prima, sulla rivista Selbst Emanzipation, l'intellettuale viennese Nathan Birnbaum aveva già usato il termine sionismo per indicare il sogno del ritorno al Monte Sion, luogo del primo insediamento cananeo nel 2400 a.C. Sia Herzl che Birnbaum, essendo stati testimoni del crescente nazionalismo tedesco all'interno dell'impero asburgico, si erano convinti che il popolo ebraico dovesse avere quanto prima una propria patria. All'apertura dei lavori del congresso di Basilea, i partecipanti ricevettero un distintivo di riconoscimento con il leone di Giuda circondato dalla stella di David e l'iscrizione «La nascita dello Stato ebraico è l'unica soluzione possibile della questione ebraica». Nella sala si respirava l'atmosfera delle grandi occasioni. Lo scrittore Max Nordau, anch'egli originario di Budapest e grande sostenitore di Herzl, si aggirava nervosamente dietro al palco dopo aver redatto il programma della Costituente. Il 31 agosto 1897, al termine del congresso, Herzl pronunciò parole che sarebbero entrate nella storia. «Ho appena fondato lo Stato ebraico», disse. «Se lo dicessi oggi a voce alta, susciterei una risata generale, forse però tra 5 anni o tra 50, tutti lo ricorderanno». Ma sulla questione del territorio in cui costruire lo Stato ebraico, il congresso di Basilea non si pronunciò ancora a favore della Palestina e nel decennio successivo si sviluppò un acceso dibattito tra chi sosteneva quella ipotesi e chi, come lo stesso Herzl, avrebbe accettato anche un'altra regione purché vi fosse il consenso di qualche governo europeo. Arturo Marzano è uno storico di Israele e del sionismo che insegna all'Università di Pisa.
Il sionismo di Herzl si inserisce però in un contesto di lungo, lunghissimo periodo, e per lunghissimo intendo tutto un legame forte, spirituale, soprattutto religioso, per secoli ha collegato le comunità ebraiche della diaspora con Eretz Israel, la terra di Israele. Ci sono costantemente partenze di famiglie, di gruppi che per motivi religiosi vogliono andare in terra di Israele. Questo dura per secoli, il Medioevo, l'età moderna. Nell'Ottocento c'è un pochino di cambiamento, prima ancora di Herzl, perché si inizia, oltre a questo tipo di atteggiamento, quindi di legame sentimentale religioso tra diaspore ebraiche e terra di Israele, si inizia a circolare l'elemento nazionale, si inizia a circolare l'idea che si possa costituire un luogo rifugio per gli ebrei, qualcosa che sia un po' simile a una stato-nazione. E questo è prettamente ottocentesco, perché in Europa, che ovviamente nascono i nazionalismi, e come le varie nazioni, italiana, tedesca, ungherese, polacca, balcani, eccetera, eccetera, anche la nazione ebraica inizia a pensare questo. Herzl ha una grande novità, che è l'idea di coordinare una serie di anni di proposte, anche un po' sfilacciate, non necessariamente in contatto una con l'altra, dando un'unità, quindi creando un'organizzazione sionistica che preveda, come dire, un coordinamento tra vari centri e soprattutto che preveda un contatto politico con paesi che possano appoggiare le richieste ebraiche, fermo restando che Herzl non ha in mente necessariamente la terra di Israele. Sono vari i posti in cui anche dopo il 97 fino al 800, quindi nel 1900, in cui si pensa ad altre località, finché nel 1903 il sesto congresso sionista vota sulla idea di creare in quella che viene chiamata la proposta ugandese, che non è correttissimo perché in realtà è in Kenya, l'impero britannico propone di creare un luogo per gli ebrei. Il congresso sionista, il sesto, vota a favore, spaccandosi con una sorta di tragedia interna, molte astensioni, moltissimi no, ma davanti al fatto che Herzl sostiene questa ipotesi, perché nell'aprile 1903 un ennesimo pogrom a Kishinev ha avuto molto effetto sull'opinione pubblica e sul movimento sionista. Quindi nel 3 il movimento sionista sceglie questa offerta cosiddetta ugandese, ma nel 4 poi Herzl muore, quindi nel 5 il movimento sionista sceglie definitivamente la terra di Israele, quindi Eretz Israel, cioè la Palestina ottomana, come luogo in cui creare una propria nazione.
Fu l'impero britannico, con la famosa dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, a riconoscere per la prima volta agli ebrei il diritto a una casa in Palestina. Ma prima ancora che venisse individuato il luogo dove costituire il nuovo Stato, all'interno del movimento sionista emersero anime differenti che contribuirono a renderlo fin dagli inizi un fenomeno variegato e multiforme. Come ci ha detto lo storico Arturo Marzano, che alcuni anni fa ha pubblicato un volume dal titolo Storia dei sionismi, lo stato degli ebrei da Herzl a oggi.
Già tra fine 800 e fine 900 si discute, oltre a dove crearlo, anche che tipo di impostazione dare, e quella che inizia a prevalere è in qualche modo quella socialista, perché molti degli ebrei che emigrano dopo la morte di Herzl, emigrano dall'impero zarista dopo la rivoluzione che è fallita del 1905, che però ha un forte impianto, diciamo, socialista, e quindi il sionismo socialista è per quello che diventerà determinante, fondamentale, maggioritario nel corso degli anni 20 e 30. È un sionismo socialista perché ha un impianto collettivo, un impianto di uguaglianza, anche di genere, per esempio, ha l'idea di creare dei luoghi, appunto, diciamo, i kibbutzim, delle comunità agricole in cui non ci sia proprietà privata, in cui in qualche modo si affermi la proposta di Marx, da ognuno secondo le proprie capacità ad ognuno secondo i propri bisogni, ma ha un elemento molto importante, che è un forte elemento nazionale. Cioè il sionismo socialista non è internazionalista, ma è piegato alla realizzazione dell'ideale nazionale ebraico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il sionismo socialista parla solo agli ebrei e non agli arabi della Palestina, né ai palestinesi, che nel frattempo portano avanti un loro percorso identitario, politico forte, e quindi i kibbutzim sono solo per gli ebrei, e anche la istadrut, il sindacato, chiameremmo noi, che nasce negli anni poi 20-30, ci si può iscrivere soltanto se si è ebrei, non arabi. Quindi una forte separazione tra comunità ebraica e comunità araba, e un forte impianto nazionalismo che noi potremmo dire in qualche modo un po' herderiano, cioè basato sull'appartenenza etnica, e quindi in cui l'elemento internazionalista viene fondamentalmente eliminato.
A prevalere sarà dunque il progetto politico che propone la nascita di uno Stato-nazione sul modello europeo. Alberto Tonini è docente di storia contemporanea del Medio Oriente all'Università di Firenze.
Il movimento sionista nasce alla fine dell'Ottocento, per l'appunto in Europa, a opera di alcuni ebrei europei, ed è quindi un movimento politico figlio della cultura europea della seconda metà dell'Ottocento, e cioè figlio di quella idea che si afferma in Europa, l'idea di uno Stato-nazione, l'idea che ogni popolo abbia il diritto di avere uno Stato nazionale che rappresenti quel popolo. È l'idea in base alla quale si procede alla ricostituzione della Polonia nell'Ottocento, in base alla quale si procede alla riunificazione degli stati tedeschi, in base al principio di nazionalità germanico, è l'idea in base alla quale si arriva alla nascita del Regno d'Italia, all'unità d'Italia. e quindi il movimento sionista a sua volta fa propria quest'idea di Stato-nazione e promuove il progetto di costruire uno Stato per gli ebrei, per l'appunto, così come si è costruito uno Stato per gli italiani, uno Stato per i polacchi, uno Stato per i tedeschi, perché non si dovrebbe arrivare a costituire uno Stato per gli ebrei. E questo è ciò che il sionismo riuscirà a realizzare nel corso dei decenni successivi, dalla fine dell'Ottocento per i successivi 50 anni fino al 1948, quando effettivamente nasce lo Stato di Israele, che nasce proprio con lo scopo di dare agli ebrei, che fino a quel momento erano sparsi, dispersi, diciamo, nel Mediterraneo e in Europa, di dare agli ebrei una loro patria, uno Stato, nazione che li rappresentasse.
Anche il sionismo, al pari delle altre grandi ideologie del XIX e del XX secolo, avrebbe prodotto negli anni opzioni politiche in contrasto tra loro. Alla visione di Chaim Weizmann, che sosteneva la necessità di creare uno Stato palestinese arabo-ebraico e sarebbe stato eletto primo presidente della Repubblica, si contrappose quella dei sionisti revisionisti, del russo Zev Jabotinsky, più accentuatamente nazionalisti, i quali volevano creare uno Stato esclusivamente ebraico, cacciando dunque gli arabi da quelle terre. Impostazioni differenti soprattutto dal punto di vista economico, come ci ha spiegato ancora Arturo Marzano.
Una grande differenza è in termini economici, cioè l'idea di fondo del modello socialista è la proposta di una trasformazione anche proletaria del contesto socio-economico ebraico della diaspora, per cui bisogna, secondo il modello socialista, trasformarsi in operai e contadini per controllare il territorio, soltanto se tu lavori la terra la puoi realmente possedere. Questo è per il modello socialista. Per Jabotinsky questo non è importante, per Jabotinsky la classe media ha un suo spazio molto ampio, la borghesia ebraica deve avere un ruolo forte nel contesto economico del futuro Stato-nazione e quindi c'è un impianto più, diciamo, liberista rispetto all'impianto socialista, invece di socialista appunto. E l'altro grande elemento è il rapporto con la Gran Bretagna. Per Jabotinsky la Gran Bretagna è utile fino a un certo punto e quindi si può essere anche molto in aperto dissenso, mentre per Ben Gurion è importante mantenere un rapporto almeno fino alla guerra, mondiale, un rapporto sostanzialmente buono, pacifico, di coordinamento. Il revisionismo si chiama così perché ritiene che la Gran Bretagna, prevedendo la nascita di una Giordania al di là del Giordano nel 1921, abbia rotto i patti col sionismo, togliendo la parte a est del Giordano. Ecco dov'è il revisionismo. E questo è il fatto che la Gran Bretagna abbia rivisto la promessa di Balfour, mentre per il socialista, come dire, questo non è rilevante, perché il territorio non è così importante, non c'è un'idea di sacralità della terra, cosa che invece in quello revisionista, o almeno i suoi componenti, c'è.
Al sionismo socialista di David Ben-Gurion si era contrapposta fin da prima della nascita di Israele anche la visione escatologica espressa tra gli altri dal filosofo israeliano Martin Buber, che intendeva rispondere all'esigenza interiore di obbedire al Dio di Abramo più che reagire agli effetti dell'antisemitismo. Il cosiddetto sionismo spirituale ipotizzava la creazione di uno stato binazionale per ebrei e arabi, ma era destinato a rimanere inascoltato. E questa mancata presa di coscienza portò il sionismo ad arroccarsi poi sempre più sulla visione nazionalista.
A fine Ottocento nasce questa proposta di sionismo che si chiama sionismo spirituale. Il suo esponente principale è Ashe Ginsberg, Echad Ham, come pseudonimo, uno del popolo, e quello che Echad Ham dice già a fine Otto, fine Novecento, è: non cerchiamo di creare una maggioranza ebraica, perché avremo problemi politici con la popolazione locale, che peraltro è maggioranza araba. Pensiamo a un centro spirituale, un centro culturale che con la rinascita della lingua ebraica, della cultura ebraica, rappresenti un punto di riferimento per la diaspora e diventi un polmone che permetta una rinascita culturale e identitaria ebraica ampia senza necessariamente la sua donazione. Quindi questa è una prima proposta che però poi non ha trovato particolare peso. E anche negli anni 30, nel contesto intellettuale tedesco, con appoggi di Martin Buber, Gershon Scholem e altri intellettuali tedeschi che poi emigrano effettivamente nella Palestina britannica, nasce un gruppo che chiama B'rit Shalom, Patto per la Pace, che pensa a un'ipotesi di Stato binazionale. Perché questo fallisce? Fallisce perché in realtà è minoritario, cioè Ben Gurion, appunto, avete diversamente, quindi è una buona nazione in cui la maggioranza sia ebraica, e anche perché gli arabi non sono interessati, perché non vogliono uno Stato binazionale quando loro sono la maggioranza. E gli arabi dicono, gli arabi palestinesi dicono, noi vi accogliamo in uno Stato arabo e dentro il quale voi avete i vostri diritti. E quindi B'rit Shalom non trova sponde. E peraltro quanto più la situazione peggiora, con gli scontri per esempio del 29, quando a Hebron c'è quello che viene chiamato un pogrom, cioè un grande attacco da parte della popolazione arabo-palestinese verso gli ebrei, molti dei quali peraltro vengono salvati dagli arabi con cui convivevano, però ci sono decine di vittime. A quel punto Hebron, poi la comunità ebraica che era tradizionalmente presente a Hebron da secoli, lascia Hebron, e questo è un colpo durissimo per quelle proposte binazionali, perché si capisce che ormai il conflitto nazionale fra arabo-palestinesi ed ebrei-palestinesi è troppo ampio e entrambi vogliono una sanzione.
La seconda guerra mondiale, con lo sterminio di milioni di ebrei in Europa, segnò uno spartiacque decisivo. La spinta verso la creazione di uno Stato ebraico in Palestina divenne sempre più forte, mentre il movimento sionista otteneva un crescente sostegno internazionale, in primo luogo da parte degli Stati Uniti. Sentiamo ancora Alberto Tonini.
Da parte della comunità internazionale non c'è dubbio che la consapevolezza di ciò che era avvenuto all'interno dei campi di sterminio abbia accelerato in qualche modo non il progetto sionista, ma la posizione della comunità internazionale, cioè quei governi che all'interno delle Nazioni Unite, appena costituite dopo la Seconda Guerra Mondiale, ebbero la responsabilità di recepire la vicenda dello sterminio, di prendersi carico in qualche maniera dei sopravvissuti. E questo, indubbiamente, non si può negare, è stato un elemento che ha portato poi le Nazioni Unite a decidere per la spartizione della Palestina, che ha consentito giusto appunto la nascita dello Stato di Israele nel 1948. Però ecco, non mi sento di dire che la Shoah, lo sterminio degli ebrei, sia stata la causa che ha portato alla nascita di Israele. Mi sento di dire che la comunità internazionale ha sentito in qualche maniera il bisogno, la responsabilità, il desiderio di offrire una parziale forma di risarcimento per coloro che erano sopravvissuti allo sterminio nei campi in Europa. Però ecco, il progetto sionista parte da prima. L'Unione Sovietica, così come gli Stati Uniti, hanno votato a favore del progetto di spartizione della Palestina nel 1947 all'interno dell'Assemblea Generale. L'Unione Sovietica in qualche maniera era parte di quella comunità internazionale che avvertiva il bisogno o la responsabilità, se non altro morale, non dico che avesse delle colpe dirette nello sterminio degli ebrei, anzi sono stata l'Armata Rossa che ha liberato gli ebrei nei campi di Auschwitz-Birkenau nel 27 gennaio del 1945. Quindi da parte dell'Unione Sovietica non c'era un'assunzione di responsabilità diretta. Posso anche dire però che il fenomeno dell'antisemitismo e quindi la persecuzione degli ebrei, i pogrom, i massacri degli ebrei si sono registrati anche all'interno della Russia zarista, anche all'interno dell'Unione Sovietica, dell'arrivo del nazismo al potere. Quindi il tema dell'antisemitismo non può essere circoscritto ai campi di sterminio.
Di fronte al dramma della Shoah, il sionismo rappresentò un rifugio, fece intravedere quella salvezza che la stragrande maggioranza degli ebrei dell'Europa centrale e orientale sopravvissuti allo sterminio non vedevano più garantita nei loro paesi. E confermò poi quello che il sionismo aveva detto fino ad allora, ovvero che la soluzione della questione ebraica poteva essere soltanto uno Stato ebraico e che gli ebrei avevano bisogno di una loro patria perché non si ripetesse più quanto era accaduto. Tuttavia sarebbe sbagliato, sostiene ancora lo storico Arturo Marzano, affermare che la nascita dello Stato di Israele nel 1948 sia stata una forma di risarcimento dopo gli orrori della Shoah.
Israele non nasce come risarcimento, Israele nasce per una serie di combinazioni politiche internazionali e non è irrilevante, anzi, la scelta dell'Unione Sovietica con tutti gli alleati vota la risoluzione del 47 di nascere di uno Stato ebraico, minimamente pensando alla Shoah. L'Unione Sovietica non ne frega niente, anche perché non è responsabile di lei, a lei interessa che nasca uno Stato socialista sul Mediterraneo che secondo Mosca sia partner rispetto al contesto arabo. Questo può sembrare paradossale visti i successivi sviluppi e anche in qualche modo la situazione attuale. L'elemento della Shoah non è così rilevante in quel momento, non è quello, non è vero che si voti alle Nazioni Unite per risarcimento. Diverso invece il ruolo della Shoah in termini di diffusione del sionismo all'interno del mondo ebraico. Fino al 40 il sionismo rimane un movimento marginale, rimane un movimento non maggioritario. Dopo il 45, per evidenti ragioni, il sionismo può dire di aver avuto ragione, può dire: io avevo detto che non c'era spazio nel contesto europeo, ma l'unica chance per il popolo ebraico è un proprio Stato nazione da creare nel contesto di Eretz Israel, e quindi la risposta unica che si può dare alla Shoah è Israele. Ma questo è un discorso prettamente dentro il movimento sionista, che infatti diventa maggioritario, cioè il sionismo diventa quella proposta ideologico-politica che gli ebrei del contesto europeo certamente sostengono fortemente, e questo spiega perché una partenza di circa 300.000 persone che sono poi i sopravvissuti della Shoah e che peraltro non hanno alcun spazio in Europa perché tornano in case che non ci sono più, che sono compagni da altri, in un disastro che è il cimitero dell'Europa, e a quel punto il sionismo può dire: bene, venite qui, perché questa è la sua risposta.
David Ben-Gurion, leader dei sionisti socialisti e primo ministro di Israele quasi ininterrottamente dal 1948 al 1963, fu senza dubbio l'uomo che dominò la scena politica israeliana nel secondo dopoguerra. Ma come ha sottolineato tempo fa il grande storico israeliano Zev Sternel, nei discorsi di Ben-Gurion non compariva mai alcun accenno all'uguaglianza, alla giustizia e ai valori universali. Il socialismo, diceva Sternel, era diventato un mezzo per la realizzazione del sionismo. Fin dagli anni 50 in Israele iniziarono a levarsi molte voci critiche nei confronti della politica dello Stato. Una fu quella della grande filosofa Hannah Arendt, che contestò apertamente il principio dell'esistenza di uno Stato-nazione ebraico, poiché a suo dire escludeva a priori la creazione di uno spazio comune in cui arabi ed ebrei avrebbero potuto convivere. Alla fine degli anni Ottanta una nuova generazione di intellettuali israeliani ha dato vita al fenomeno del post-sionismo, che ha messo in discussione la natura stessa dello Stato di Israele, criticando la colonizzazione della Cisgiordania e le discriminazioni nei confronti del popolo palestinese. I post-sionisti, conclude Arturo Marzano, ritengono che Israele, nato nel 1948 come Stato-nazione del popolo ebraico, debba necessariamente evolversi in uno Stato democratico per tutti i suoi cittadini.
Il sionismo dice fondamentalmente questo: il sionismo ha avuto un grande merito, è stato creare uno Stato in cui la nazione ebraica è cresciuta, la nazione ebraica ha raggiunto vette culturali, intellettuali, politiche importanti, ma tutto questo è avvenuto con un prezzo molto alto, troppo alto, che è il prezzo che i palestinesi hanno pagato. il prezzo della fuga barra espulsione nacque nel 48, la perdita della loro patria, un'occupazione militare da 67, con un'occupazione pervasiva, brutale, che vede i diritti individuali. Ecco, il professor dice: davanti a questo c'è una sola possibilità, che è la trasformazione di Israele in uno Stato per tutti i suoi cittadini, uno Stato democratico che preveda una pari dignità per ogni individuo, indipendentemente dall'essere ebrei o arabi, dalle confessioni religiose. Questa è una proposta che negli ultimi anni sempre più persone condividono.